Pocket Economy, il podcast di economia per tutte le tasche.
The Chinese government attaches great importance because the purpose of the government is to put the lives and health of the people at the top of all priorities. Therefore, I have been personally directing and deploying the epidemic prevention and containment work this time. I believe that as long as we strengthen our confidence, help each other, adopt scientific prevention and containment measures, and persist in precise policies, we will definitely win the battle against the outbreak.
President Xi also welcomed the engagement of the international organization, adding that he hopes to cooperate fully with the WHO to safeguard public health. For his part, the head of the WHO praised Beijing's response, highlighting that political commitment and President Xi's personal leadership are crucial. As part of measures to contain the global spread of the virus, the Chinese government is implementing travel restrictions on individual Chinese citizens, on top of its earlier restriction on group tours, both inside and outside China.
Torna Pocket Economy, il programma di economia un po' per tutte le tasche. Io sono Rossella Biagi, di Radiofonica, e insieme a me, in collegamento telefonico, il professor Marcello Signorelli, dell'Università degli Studi di Perugia. Benvenuto.
Grazie per l'invito.
La puntata di oggi è dedicata a una tematica piuttosto particolare. Si tratta cioè dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Chiaramente la situazione è in continua evoluzione, pertanto nella puntata di oggi ci focalizzeremo veramente agli aspetti più attuali legati a questa emergenza. Ma partirei, professore, con una domanda legata però alla diffusione del virus, ovvero una battuta sulla strategia di contrasto al contagio. In che misura i meccanismi e le azioni messe in atto finora sono state efficaci? E secondo lei c'è un modello a cui è possibile ispirarsi per il contenimento di questo virus del Covid-19?
Allora, intanto va detto che siamo in un contesto di incertezza forte, nel senso che è difficile comprendere sia, diciamo, a che livello siamo dell'evoluzione dell'epidemia, sia quali sono realmente le risposte più efficaci, quindi l'incertezza e la difficoltà di intervenire è enorme. Io però sono economista comparato, quindi, diciamo, pur non essendo esperto di epidemie, sono abituato a guardarmi intorno, no? Per vedere qualche modello magari o strategia che può aver funzionato un po' meglio. E oramai se ne parla già da svariati giorni. Io in realtà vado insistendo su questo punto, pur da non esperto, da un paio di settimane almeno. Si parla del modello Corea del Sud, perché effettivamente quel paese è riuscito, con una strategia combinata di un aumento rapido del numero di tamponi, ma fatti in maniera selettiva, e con un'app, quindi con un'applicazione sul telefono cellulare che segue gli spostamenti delle persone, e una volta individuati positivi poi riesce a ricostruire le persone con cui quell'affetto da virus è entrato in contatto nei giorni precedenti, e quindi a contattarle invitandole a fare il tampone di controllo. Quindi è un sistema che, secondo me, meglio di altri, quindi in maniera meno imperfetta rispetto ad altri, riesce a contenere la diffusione del virus. Naturalmente, quando la diffusione prende una certa dimensione, il distanziamento sociale, cioè quello che sta avvenendo, lo stare a casa, insomma, per quanto possibile per una parte consistente di popolazione, è una scelta inevitabile, quindi io non ritengo che quel sistema sia alternativo, no, a quello che potremmo chiamare finora il modello Italia, che in parte ricalca anche quello adottato in Cina. Ma occorrono entrambe le cose, perché senza individuare rapidamente i positivi, che in larga misura sono asintomatici, poi il meccanismo di propagazione del contagio è più difficile arrestarlo. Peraltro il modello Corea del Sud potrà essere utile anche nella fase, speriamo presto, ma prestissimo non sarà, di ritorno graduale alla normalità, quindi di riapertura di una serie di attività che attualmente sono chiuse.
Parlando degli effetti di questo Covid, il nostro paese, diciamo che ha varato diversi decreti sempre più restrittivi, che hanno imposto non solo la quarantena, come citava, il distanziamento, ma anche ovviamente la chiusura di attività economiche. Ora, questo, secondo lei, professore, che impatto ha?
Ma economicamente questo che sta avvenendo è uno shock sia dal lato dell'offerta aggregata che dal lato della domanda. perché intanto è partito in Cina, in cui è stata lì bloccata l'attività quasi totalmente, ancor più che attualmente in Italia. E quindi una serie di produzioni che erano ben intermedi per delle produzioni in Italia già non arrivavano più diverse settimane prima che la crisi arrivasse, il contagio arrivasse anche qui in Italia. Quindi alcune produzioni già prima dell'arrivo del virus erano entrate in crisi in Italia. Poi c'è stato il blocco dell'attività, quindi la riduzione della produzione, che è anche la riduzione di reddito distribuito dalle imprese private, e ne è seguita anche una riduzione della spesa in beni di consumo, per non parlare degli investimenti delle imprese. Quindi l'impatto è sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta ed è molto, molto pesante. Naturalmente questo impatto cumulativamente si può calcolare solo alla fine di questo periodo di crisi, quindi bisognerà vedere quanto tempo rimarrà questa situazione di produzione così ridotta. Peraltro, vista dopo, va detto che avrebbe avuto, ma è chiaramente più facile dirlo dopo che prima, avrebbe avuto più senso e sarebbe stato molto più utile chiudere queste attività produttive, quelle non essenziali, soprattutto nelle regioni del nord dove la diffusione del contagio è maggiore, in anticipo rispetto a quanto è avvenuto. Chiaramente questo blocco di attività è un blocco di reddito per tante persone, mette a repentaglio la sopravvivenza di molte imprese, ma anche attività individuali, quindi partite IVA eccetera, e tutto questo va in qualche modo sostenuto, sia a livello appunto di sostegno alle persone, al reddito delle persone, ma anche al sostegno alle imprese e alle attività, fornendogli liquidità e non facendole entrare in crisi di solvibilità, come si suol dire, e quindi consentendo loro, almeno in larghissima parte, di ripartire una volta che la crisi è superata. Perché il rischio grosso è che senza un sostegno, un intervento pubblico forte e tempestivo, appunto molte di queste attività, o comunque una parte non piccola, rischia di non riaprire o di riaprire con un volume di produzione molto ridimensionato.
L'Italia è parte dell'Europa e l'Europa soffre con l'Italia. In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani. The European Commission will do all what it can to support you. The crisis affects seriously the health sector, which is under pressure with a growing number of people to treat. And it has an impact on many economic sectors. We need to act fast, to act together, to bring help.
Ha parlato di intervento pubblico, sicuramente quello nazionale non potrà mancare, però spostandoci un attimo a livello europeo, la Commissione europea ha attivato la clausola di salvaguardia del patto di stabilità, la cosiddetta escape clause. Che cosa significa, cosa comporta, quale sarà l'impatto di questa scelta?
Allora, sì, è vero, l'Europa, si può dire attraverso la Presidente della Commissione europea, abbastanza presto ha concesso maggiore flessibilità all'Italia, addirittura, visto che oramai riguarda la crisi più paesi, a un abbandono, sia pure temporaneo, del patto di stabilità e crescita, insomma delle regole sui vincoli di bilancio, soprattutto il rapporto deficit-PIL europeo. Quindi questa maggiore flessibilità consente, infatti ha consentito ad esempio al governo italiano di realizzare una manovra che, ricordo, solo pochissime settimane fa era prevista in 3,5 miliardi, ma poi con il peggiorare della crisi è arrivata a 25 miliardi di euro. Che però sono flessibilità che consistono in un deficit pubblico effettivo maggiore per l'Italia e un maggior debito pubblico italiano, perché con questo superamento delle regole sul patto di stabilità a livello europeo, almeno temporaneamente, non si forniscono risorse all'Italia direttamente, si concede solo di raccogliere più risorse all'Italia sul mercato dei risparmi, dei capitali, attraverso emissioni di maggiore debito pubblico. E questo è uno degli aspetti centrali, perché in un contesto come quello dell'Eurozona, che ha degli elementi di fragilità, se si lascia la raccolta delle risorse solo ai singoli stati come l'Italia, questo sistema può avere delle difficoltà, sia per aumento dei tassi di interesse, sia per, a un certo punto, magari non si trovano più acquirenti alle nuove emissioni di debito pubblico. Ed è per questo che io e altri economisti abbiamo realizzato una lettera aperta nei giorni scorsi, che poi è stata sottoscritta da oltre 180 economisti italiani, in cui indirizzata al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Economia e anche al Commissario Europeo all'Economia Gentiloni, in cui appunto chiedevamo che si facessero tutti i passi necessari affinché la raccolta di risorse avvenisse non tanto e non solo, soprattutto a livello nazionale, quindi attraverso aumento di debito pubblico nazionale, ma avvenisse, sarebbe per la prima volta, con raccolta di risorse a livello europeo, a livello di Eurozona. Sono i famosi Eurobond, perché ormai se ne parla da tanti anni, no? Addirittura nei primi anni 90 Delors per primo lanciò questa idea di raccogliere risorse poi da distribuire ai vari stati a livello europeo. Ma in questa fase le risorse in campo saranno ingenti, quindi si parla di molte decine di miliardi di euro nel caso italiano, e questo spinge fortemente a un livello di raccolta appunto sovranazionale, perché anche altri paesi, pensiamo alla Spagna, ma non solo, avranno necessità di risorse aggiuntive. E poi c'è anche un motivo, diciamo, strategico, perché se il livello europeo non interviene neanche in questa occasione in maniera efficace, allora il progetto europeo effettivamente viene seriamente indebolito. Va detto che ci sono state molte incertezze nella prima fase della crisi e del contagio che ha impattato, come sappiamo, soprattutto in Italia. Infatti i primi passi degli altri paesi europei sono stati molto, potremmo dire, sovranisti, quindi ogni Stato ha tutelato i propri interessi con solidarietà vicina allo zero. Addirittura anche la Lagarde, nella sua improvvida dichiarazione del 12 marzo pomeriggio, giovedì 12 marzo, in cui appunto dichiarò, dopo un intervento la mattina relativamente limitato in termini di politica monetaria espansiva, dichiarò addirittura che non era compito della BCE ridurre gli spread, cioè i tassi di rendimento nei titoli di Stato dei vari paesi. Salvo poi ripensarci a distanza di 6 giorni, in una riunione straordinaria, il mercoledì 18 marzo viene deciso invece un intervento massiccio di quantitative easing per 750 miliardi di euro, che pur non avendo effetti molto rilevanti sull'economia reale, quindi sul reddito, occupazione eccetera, però fanno guadagnare tempo a cosa? All'intervento tramite le politiche di bilancio sia nazionali ma auspicabilmente sovranazionali, cioè a livello europeo. Oggi, domani e dopodomani ci sono vertici delle istituzioni europee che hanno all'ordine del giorno anche appunto gli Eurobond, qualcuno li chiama Corona Bond, cioè ormai circolano varie denominazioni, ma la sostanza è la raccolta di risorse a livello europeo emettendo obbligazioni garantite dai paesi dell'Eurozona quantomeno, e che poi vengono distribuite fra gli stati. Ad esempio, sia nella lettera aperta che in un lavoro di ricerca con altri colleghi, proponiamo che la distribuzione di queste risorse avvenga su base di popolazione, quindi senza andare a distinguere in base alle necessità magari diverse dei vari paesi, perché questo aprirebbe una difficoltà di trovare un accordo, mentre per facilitare anche il parere favorevole dei paesi del nord, che è necessario per questi tipi di novità a livello europeo, sarebbe opportuno appunto inserire una logica non redistributiva, potremmo dire. Quindi tutti i paesi, Germania compresa, ma anche altri, avrebbero la loro quota di risorse raccolta con Eurobond in base alla loro popolazione. E questo credo che sia un passo in avanti necessario se il progetto europeo vuole continuare.
C'è un altro aspetto che in realtà la diffusione del Covid-19 ha messo sotto la lente di ingrandimento. Da un punto di vista economico, macroeconomico, è legato proprio alla dimensione della globalizzazione e soprattutto è legato ovviamente all'interdipendenza produttiva. Secondo lei, questa crisi può innescare dei meccanismi tali per cui ciascuno Stato magari cercherà di ritornare a coltivare un po' più il suo orticello privato?
Ma questo in parte sicuramente accadrà, questo è sicuro. Le dimensioni di questo arretramento della globalizzazione lo vedremo solo in seguito, però in parte era già avvenuto dopo la crisi finanziaria del 2007-2008. Quindi in questo caso però è diverso, perché mentre quella era una crisi finanziaria partita, come sappiamo, dai mutui subprime negli Stati Uniti, questa invece è una crisi che, partita dalla Cina, ha messo in difficoltà le cosiddette catene del valore, perché oramai la gran parte dei prodotti realizzati sono di fatto costruiti per pezzi o per componenti in tantissimi stati. Quindi nel momento in cui la produzione di uno stato, pensiamo inizialmente appunto alla Cina, entra in difficoltà o non viene più realizzata una componente essenziale di un prodotto finale, tutta la catena di produzione di quel bene viene meno e quindi quella produzione si interrompe anche negli altri paesi. Quindi sicuramente questa interdipendenza verrà in qualche modo a cambiare, e non solo, ma anche magari certe produzioni di sicurezza, potremmo dire strategiche per i singoli stati, verranno riportate all'interno. Pensiamo al caso italiano, quello più attualità, delle mascherine oppure dei respiratori per le terapie intensive, semi-intensive, no? Di cui l'Italia non è un produttore autosufficiente, specialmente in contesti di emergenza come queste. Quindi sicuramente una modifica della globalizzazione interverrà. Sicuramente si è avuto consapevolezza di questa interdipendenza fra gli stati. Siccome è una crisi sovranazionale, cioè che riguarda tantissimi stati e che sta crescendo nel suo impatto anche negli Stati Uniti, quindi la risposta dovrebbe essere a livello internazionale. Ora bisogna vedere se questo coordinamento si realizzerà come dovrebbe avvenire. Perché alcuni stati, pensiamo ai più grandi, pensiamo agli Stati Uniti, comunque hanno la forza di intervento da soli. Ecco, altri, pensiamo al contesto europeo, soprattutto della fragile eurozona, invece dovranno fortemente coordinarsi e magari anche andare oltre, come abbiamo detto prima.
L'ultima domanda che le volevo fare è: ma quindi questa emergenza, che in realtà nasce come un'emergenza ovviamente legata alla questione della salute, può portare a una riforma, possiamo dire, del patto di stabilità? Che cosa ci si può aspettare?
Allora, le regole europee sicuramente in qualche modo verranno cambiate. Intanto per il momento sono sospese. E sono sospese e non è dato sapere per quanto tempo. Però, ripeto, poi tutti questi regole, strumenti, possono essere piegate, modificate in varie direzioni. In questa fase addirittura si è parlato anche del meccanismo europeo di stabilità, fondo salvastati cosiddetto, no? Io personalmente ero molto critico anche su quella riforma in atto, ma anche quello strumento, se modificato nei suoi contenuti di condizionalità, può svolgere una funzione di fornire risorse, perché può emettere obbligazioni a livello internazionale, anche se io preferisco, appunto, come dicevo prima, che si costituisse un veicolo finanziario apposito, Eurobond a livello di Eurozona, appunto per raccogliere queste risorse. Quindi l'Europa anche a livello di Eurozona dovrà per forza cambiare, anche perché il non cambiare vorrebbe dire un progressivo arretramento e ripiegamento dei singoli stati. Tutto dipenderà non dalle dichiarazioni, diciamo, politiche, ufficiali, formali, prive di contenuto, perché oramai queste non impattano più su nulla, neanche sulle persone più o meno sprovvedute che ascoltano, no? Ma dipenderà molto dalla concretezza delle risorse che verranno messe in campo. Quindi se l'Europa mantiene, ricordiamocelo, l'attuale bilancio, che è solo l'1% del PIL dei Paesi membri e che quindi una rilevanza macroeconomicamente quasi insignificante, e a quel punto il progetto europeo è destinato inevitabilmente al declino o all'irrilevanza, magari rimarrà formalmente in piedi, ma nella sostanza arretrerà ulteriormente la sua già debole importanza. Se invece farà un sussulto anche come istinto di sopravvivenza di un'istituzione, di un progetto europeo, e si spingerà, come ci possono essere nei prossimi giorni delle buone probabilità, verso una prospettiva di, appunto, gestire un bilancio dell'Eurozona, quindi in maniera centralizzata, in grado di intervenire nell'emergenza in maniera coordinata, a quel punto il progetto potrà avere degli sviluppi anche positivi.
Beh, professore, ci sarebbe tantissimo altro da aggiungere, però direi che per questa puntata la chiudiamo qua. La ringrazio per essere stato qua con noi e alla prossima puntata.
Grazie, arrivederci.
Pocket Economy. Il podcast di economia per tutte le tasche.